sull'orge alla luce dell'evento del Giamo è certamente significativo ed è un'esperienza, vuol dire che dobbiamo fare di più, che altrimenti è solo un ascolto importante quello che facciamo di prima stancati, però poi non si confronta in momenti un po' più dedicati, no? a guardare la realtà con l'occhio che non si ascoltava. Ricordo che una volta, almeno mi ricordo, ci fu una giornata, non eravamo molti anche quella volta, con Pio, e ti facemmo una meditazione, una riflessione, discernimento, con silenzio. Non eravamo molti, non ricordo neanche il tema, però mi ricordo alla fine ci fu, facemmo una grande fatica, ma anche fu molto bello, perché vennero fuori tante cose che noi stessi che le dicevamo, non sapevamo di saperlo, di averle detto. Quindi dedichiamo appunto la rilettura della lettera di Giacomo, una pausa di silenzio di 20 minuti, propongo, e poi le riflessioni personali con l'azione, come diceva Pio, cioè con la messa in comune. E partiamo comunque per esempio il contesto e l'utilizzo delle ore, della quale appunto partiamo, perché è particolarmente importante, più importante che mai questo. L'invocazione dello Spirito Santo che poi ti dà la forza, la luce per discernere, per non giudicare ma comprendere la realtà, accoglierla e vederla nella luce che lui ci dà, la luce del Cristo risorto. O Dio, vieni a salvarmi.
Aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi la discesa dal coraggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto, o luce bellissima, invadi l'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è l'uomo, nulla senza cuore. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è aglio, sana ciò che sanguina, piega ciò che è visibile, scala da ciò che è vero, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi, dona le tue pene, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola, mi consumo nei tuoi occhi dietro la tua promessa, mentre dico quando mi darai conforto.
Io sono come un rogo che esposta al fumo, ma non mi viene i tuoi prossimi vinti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei perseguitori?
Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto.
Il popolo ormai è guadagnato dalla terra, ma io non ho adornato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore fammi vivere, e osserverò le parole della tua bocca.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia. Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione.
il Signore è veramente risorto. Alleluia.
Ed è apparso a Simone. Alleluia.
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà ed eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Sono 5. Possiamo
una testa,
sì. Sono 5 capitoli. Possiamo leggere una testa, ma la mano di chi si sente,
leggiamo tutta.
La proposta di leggerla tutta, si poteva anche scegliere, però forse la vita di notte. Non l'ho volta tanto, facciamo una lezione di lettura, sì. Un ascolto integrale. Poi ovviamente sorprenderemo personalmente insieme su suo ci troviamo mezz'ora.
Sì. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. E non può ricevere qualcosa dal Signore un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco passerà nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Non andate fuori strada, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della Luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Lo sapete, fratelli miei carissimi, sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà e ne resta fedele non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno pensa di essere religioso ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo.
Chi fa secondo? Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria. Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito splendidamente, ed entri anche un povero con un vestito d'oro. Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti in piedi lì, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate in voi stessi preferenze e non siete giudici dai giudizi avversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la scrittura, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate il bene. Ma se fate distinzione di persone, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Poiché chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio e non uccidi, ti rendi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede ed io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi sapere un insensato come la fede senza le opere e senza calore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui e che per le opere quella fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice: e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Così anche Rahab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità ai pastori e averli rinnegati per altra via? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengono spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra. Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità vive inserito nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla genna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini sono domati, sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male ribelle e pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e il Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È la stessa bocca che esce da benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli. Forse la sorgente può far sgorgare allo stesso oggetto acqua dolce e amara? Può forse, mio fratello, un figo produrre olive o una vite produrre figli? Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce. Chi è saggio e accorto tra voi, mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi, non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto. È terrena, carnale, diabolica, poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa c'è disordine e ogni sorta di cattivazione. La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia, un frutto di giustizia e un esaminato nella pace per coloro che fanno opere di pace.
Titolo 4?
Sì.
Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Gente infedele, non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che la scrittura dichiari invano: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi. Ci dà anzi una grazia più grande. Per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti. Gemete sulla vostra miseria. Fate lutto e piangete. Il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è il legislatore e il giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? E ora voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete cosa sarà domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ora invece vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette peccato.
Francesco, dai. E ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà per testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli Eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso un giusto ed egli non può porre resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi e rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì sia sì, il vostro no no, per non incorrere nella condanna. Chi tra voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, salveggi. Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. La preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo rialzerà, e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni gli altri e pregate gli uni gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza. Elia era un uomo della nostra stessa natura. Pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.
Prendiamo 20 minuti.
La lettura continua che abbiamo fatto oggi per me è stata bellissima, nel senso che forse molto più ricca di tutto l'ascolto che ho fatto, forse perché stavo con l'ascolto, quindi ogni tanto la lettura continua non è male. Sono le 10:20, possiamo avere 10:20, le 10:40.
Sono passati 20 minuti. Direi di cominciare subito, cioè senza fare una pausa adesso, un primo scambio. Non siamo molti, tutti siamo impegnati a esprimere quello che abbiamo sentito, capito, accolto. Direi si può anche intervenire più volte eventualmente senza fare interventi troppo lunghi.
La prima cosa che mi ha colpisce che Stancari ha detto ogni volta, cioè che queste lettere cattoliche, chiamate così, sono proprio il momento in cui la Chiesa la Vaticana, la Chiesa Madre di Gerusalemme comincia l'espansione. Il mondo esterno, il mondo pagano, sono, diceva, stati scritti in ottimo greco, molto raffinato, certi passaggi già. Per cui la prima cosa che mi colpisce è il fatto che sono scritte per noi, sono proprio scritte per noi. Non sono scritti per l'istretto mondo di Gerusalemme, che invece è chiamata ad ampliarsi gradualmente partendo dalla Chiesa di Gerusalemme. Lui da questo lo ripete sempre, partendo dal radicamento e dunque l'essenzialità dell'esistenza del popolo di Israele. Forte legame con l'Antico Testamento rimane, ma in un contesto completamente nuovo di apertura planetaria, insomma. Questa è la prima cosa che mi colpisce. Io faccio tante altre cose, però non voglio parlare più di tanto. E sono lettere scritte a noi direttamente da questa comunità che sente questa missionarietà di essere testimoni di un Vangelo che si espande a macchia d'olio per voi, gradualmente per noi. E qui ci sono poi, come poi, ma sono tante cose che mi colpiscono in questo segnale, questo concetto su cui anche lì insiste lui molto, molto spesso. La perfetta notizia è nella fede messa alla prova, cioè la difficoltà anche di questa fede, la fede a me è una cosetta al lavoro, un dono con cui tu puoi avere bisogno di problemi. Questo è un altro punto che mi colpisce. Questa apparente contrasto con Paolo, che invece dice opere non si usano la fede, invece dice, insiste sulle opere, lui dice, ha spiegato che è apparente contrasto, che c'è una contraddizione con Paolo. Certo Paolo non dice che le opere possono essere cattivezze, Paolo dice un'altra cosa, che da soli consegniamo solo a casino. Noi siamo giustificati alla fede perché da soli le opere c'è il problema del linguaggio, l'importanza del linguaggio, la sua ambivalenza. Mi ha ricordato questa parte quando insisteva con Rarina sul verbalismo. Cioè, ci sono alcuni mestieri della politica, è uno di questi, che si fanno le parole, insomma, essenzialmente in cui per vestire uno è obbligato a parlare, l'avvocato parla, il politico parla, insomma, ci sono molte professioni che vengono fatte con le parole. E allora lì vorrei dire attenzione, come ma qui c'è forte questo discorso.
Il predicatore parla.
Parlo deve parlare. Allora, per qui dice attenzione a come parli. Attenzione a come parli. C'è una lettura recente di questo periodo in cui c'è scritto a un certo punto che le parole, la testimonianza di San Paolo dice qualche volta con la parola, come per dire la testimonianza sono le opere, qualche volta è pure necessaria la parola, ma lo dice in un modo, adesso mi ricordo, in uno di questi assi c'è del fatto che
c'è una menzione di Francesco ai suoi frati che devono andare a predicare, andate, testimoniate,
poi se è proprio necessario qualche volta
parlate pure.
Cos'è Francesco?
Forse Francesco, forse l'umano, forse nell'umano evangelungario, non mi ricordo, oppure proprio, cioè, mi sembra che ci sia un punto delle letture di questo periodo che c'è stato. Sì, qualche volta parlare anche, come per dire, la testimonianza e sono le opere. C'è un problema grosso del linguaggio. Il linguaggio del credente sono le opere, essenzialmente qualche volta poi è necessario di parlare, insomma, e parlare. Un altro tema che mi pare anche stancare, mi ricorda anche molto la Rarina, il tema di densa, e che qui c'è nel capitolo 4, il tema del conflitto, della disunione e dunque invece della fratellanza che ci vuole, insomma, l'appello alla fratellanza, che la disunione è uno scandalo continuo tra i credenti. Dio denaro, grazie, sarebbe il discorso l'idolatria del mio, di questa idolatria dell'egoismo, dell'egocentrismo, ma i ricchi li tratta come dei poveracci, no? E disgraziati, come dei poveri disgraziati, la ricchezza della povertà. Anche questo mondo e questo discorso sul Dio denaro, che anche questo è molto presente nelle riflessioni che abbiamo fatto sull'evangelità, io trovo un legame molto forte. Qui è nel capitolo 4, gli affaristi, non sono neanche i ricchi, sono quelli che vogliono diventare ricchi, gli affaristi, non è necessario che siano ricchi, non è detto che ci riesca a essere
un
poveraccio,
l'usione e la torta,
la sventura di me. E poi questo finale ha importanza alla preghiera, sia personale che della Chiesa, insomma, questo mi pare importantissimo. Questo nel progetto di salvezza noi siamo fratelli, questo finisce il grosso tema della fratellanza, che è un mio pallino di questo periodo che mi risparmia la volontà che è ben accompagnato parlo. Queste sono le cose che mi hanno
illuminato. Mi ha colpito anche un particolare richiamo all'unitarietà dell'atteggiamento del cristiano, che è stato un po' più riflesso, dice,
parla più forte, siamo vecchi, sono vecchio di età.
Mi colpisce molto il richiamo a una unitarietà di atteggiamento nostra personale. Ma dice proprio che chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisce anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto. Allora potrebbe sembrare quasi un integralismo, cioè sì. In realtà credo
un rigorismo,
lo giusto. Sento invece come un richiamo a una coerenza. Io a me capita di dire, ma sul grosso sto più o meno in regola, ci sono delle cose un po' marginali, ma sono tutto sommato, no? Ecco, lì diventa difficile dire, stabilire qual è il grosso e qual è il marginale. Ci vuole una sapienza profonda, e qui sulla sapienza c'è un altro grosso richiamo, al paragrafo 13, capitolo 3, c'è una sapienza nostra, umana, che è fatta però di gelosia amara, di spirito di contesa, di vanto, di menzogna, ma cioè non è questa la sapienza, questa è terrena, carnale, deboria. Invece c'è una sapienza che viene dall'alto, sapienza divina, quale accenna qualcosa, alcune caratteristiche, pura, pacifica, mite, rendevole, piena di misericordia di tutti. Mi vengono in mente due versi da Salmo 139, quando c'è l'invocazione di Salomone sulla sapienza, cioè manda dai cieli santi dal tuo trono glorioso, manda dai cieli santi dal tuo trono glorioso perché mi assista e mi affianchi la mia fatica. La sapienza, qual è la sapienza? Quella che era presente quando creavi il mondo, conosce ciò che è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Quindi gradito agli occhi di Dio e conforme ai decreti, c'è un aspetto come io normativo, ma l'aspetto di sostanza anche, è ciò che è gradito agli occhi di Dio. Allora ecco, siamo richiamati proprio a una unità di condotta, non ci possono essere zone marginali e zone, come dire, centrali. E questo richiede un impegno veramente grosso, profondo, un continuo di revisione. Un impegno che colpisce l'attualità di questo. Per degli miei non mescolati a favoritismi personali la nostra fede nel Signore Gesù Cristo, cioè quanto nel nostro ambiente pesa anche alle volte il peso sociale del personaggio, il peso sociale della relazione, l'utilitas proprio, no? E poi ce ne sono tanti altri, scusa, si può richiamare particolarmente questo che mi colpiva. Anche quel richiamo alla sapienza popolare che mi ricorda ragazzino. Nel dialetto mio calabrese, cioè, suo signore vuole, se può Dio, cioè, se vuole Dio. Ma lì non era soltanto un intercalare, no, è proprio questo richiamo. Io posso fare tutti i progetti che voglio, però ecco, devo tenere presente che è in un contesto di un disegno più ampio, quindi speriamo che si armonizzi con quello. Speriamo che si armonizzi.
Le cose che mi hanno colpito adesso anche leggendo in questi giorni e stamattina sono tantissime. Beh, innanzitutto mi sembra, come dire, che c'è un richiamo forte alla coerenza, che diceva lui, cioè nel senso che il discepolo, la costituzione invece dice che il discepolo poi deve portare i frutti. Deve essere coerente nelle parole, nelle cose che fa. In questo senso è molto Ecco la cosa, però due cose in parte voglio sottolineare, sono proprio dire. Uno è lo stile del magistero della testimonianza che ci suggerisce Giacomo, che in realtà è anche uno stile suo, è uno stile che non va in bacchettate, legnate, anche su quando interviene su questa polemica, che non è tanto dice bisogna staccare con Paolo, ma con certe interpretazioni un po' superficiali, come se fa, avete detto appunto, credi e fai quello che te va, non è così, insomma, chiaramente. E mette in evidenza, dire, la fede è fondamentale, però anche le opere devono essere coerenti i frutti. Richiama la canzone di Abramo, originale, Abramo, uomo di fede, uomo di azione, coerente. Ma questo stile, ecco, mi sembra molto, molto ispirato a una saggia mitezza. È una bellissima cosa, diventando meno giovane. È una cosa che aspiro molto, ma spesso mi trovo spiazzato. C'è cioè, una saggia mitezza, dove la mitezza, diceva qualcuno, che cos'è? Non è quella cosa che tu ti imponi, come impongo, no? Di essere ben educato, ma è che la tua reazione è proprio quando meno te l'aspetti, quando c'è qualcosa in cui tu esprimi te stesso, qualcosa anche che appunto, allora lì si vede la mitezza del Cristo nelle situazioni, una bellezza nostra. E quindi uno stile del cristiano che deve riguardare lo stile del magistero e lo stile della testimonianza, dice Spino Stancarelli, didattica. Cioè tutti noi specificamente, al di là del magistero, che è da parte della Chiesa magisteriale, abbiamo un compito di testimonianza didattica, che non è che tu te la racconto io, ti dico le cose sono così. Ma con la mia azione, con il mio atteggiamento, le cose che ti sono chiamate, di grande comprensione, di grande accoglienza di un impegno che tu hai, lo poggi all'altro. E questa cosa mi è sembrata niente affatto astratta, neanche solo personale. Mi è venuto in mente, per esempio, in questo periodo, nella Chiesa c'è un grosso dibattito che coinvolge anche noi, anche se non abbiamo parlato, che riguarda la famiglia. E mi è capitato nella vigilia di Pasqua, nella mia parrocchia hanno fatto una veglia in cui praticamente hanno ripreso delle parole, diciamo, dei passi del cardinale Casper, proprio come affrontare la famiglia e soprattutto anche delle questioni più spinose, più drammatiche, più contraddittorie. Allora, quindi mi viene in mente, ci può essere uno stile di magisteriale, di testimonianza, virgola, didattica, nel senso che ho detto, che può essere, che è fondamentale e che non è così scontata. Cioè, molta gente di fronte a situazioni di difficoltà, di giudica, condanna, mette via le persone. Ci raccontava il parroco qualche volta, è capitato, che c'era un certo punto due convivevano e sono andati, lì volevano essere preparati al matrimonio, sposarsi in chiesa. E questo qui, nella parrocchia vicina, poi non ci ha detto qual è, ma anzi, ha detto anche qual è. L'hanno cacciati via. Cioè, per carità, ma voi siete dei peccatori, ma dove andate? Via! E c'è anche.
Ma questi volevano sposare.
Sposarsi. Allora, scusate, prepararsi a un attimo, non faccia dire,
non dire.
Perché come dire? Allora il punto, quindi, la saggia mitezza significa che tu non condanni, non giudichi, guardi la situazione, cerchi di capire le difficoltà e le buone intenzioni e dai una mano in quella direzione. Questo Casper, ad esempio, riprendendo l'esperienza anche della prima chiesa, cerca di suggerisce un percorso in questa direzione, con questo stile, mi interessa lo stile in particolare. E non è affatto scontato, sono molti uomini di chiesa, ma non solo quelli del magistero, cardinali, ma anche gente comune che si scandalizza e che dice assolutamente questa cosa, cioè il principio è il principio, la morale è morale, quindi non stiamo a far finta di a fare i gesuiti. In realtà qui non è questione di essere gesuiti, ma è quello che vedi.
come che stile di magistero, che stile di sanzia cristiana noi diamo. E questo senso qui c'è dentro le cose che abbiamo letto quest'anno, no? Del Papa, del Vangelicano, c'è uno stile di saggia mitezza che mi sembra che lui porta avanti e che suggerisce alla Chiesa. L'altra cosa che mi colpisce molto dalle tante, non l'abbiamo ascoltato, è questa spirale della delusione che spesso prende gli uomini di Chiesa, prende ciascuno di noi rispetto a situazioni concrete in cui noi facciamo di tutto, ci sembra di fare di tutto, di essere attenti, di considerare, di accogliere, e per cui poi ci nascono un sacco di disastri da questa spirale di delusione. Ma io, è mia moglie, o è mio marito, sono i miei vicini, sono questi della parrocchia che non ci capiscono e non vengono.
Il mio partito,
e io faccio tutto. Quindi, attenzione, questa spirale della delusione è qualcosa che è molto all'opera. E questo soprattutto per chi è, diciamo, in principio, come si dice, preparato, in cui si sforza di fare delle cose, però fuori di questo stile, appunto, di testimonianza didattica, per cui poi il sindaco Corradino diceva cose del politico cristiano. Io che non è pronto a condannare gli altri neri, ma appunto a interpretare, ma dove io non mi faccio vedere, dove io non sono coerente, dove io vado, che cosa comunque posso fare. Questo non riguarda ciascuno di noi rispetto ai figli, rispetto ai nipoti, rispetto ai vicini di casa, rispetto alle persone che incontri. Questo è qualcosa che mi ha colpito molto, per cui è, dire, è un esempio simpatico, questo richiamo che diceva il nostro alcalde Pio, diceva molti, tutti mi danno ragione, ma nessuno mi dà retta. Che entro, che è vero, come dire, ma contemporaneamente io se tu entri in una logica appunto di delusione ti può bloccare. Io non sarò tanto bloccato, non è che è cieco e non vede le cose, però il problema di non essere autoreferenziali, il problema di interrogarsi su che cosa comunque devo fare, lo spirito ti chiede, però nelle situazioni concrete nelle quali tu vivi, di magari sembra di avere ragione, e quindi non sei senza misericordia, sei giudichi dall'alto. È qualcosa di molto concreto che mi ha colpito molto e che spero di tenere conto, di poi illuminare poi nella vita di ogni giorno.
Ma è che se allarghi lo sguardo, l'atteggiamento che ti cascano le braccia di scoraggiamento è facile. Che magari tu ti credi impegna qualcosa, ti dico, ma se cominci a guardare la vastità delle cose che viene non sai da dove cominciare, quello è un atteggiamento di scoraggiamento facile. Facciamo l'intervallo alle 11, tu normalmente ci davi un po' di pausa.
Accordo. Se ti d'accordo, facciamo una pausa di un 20 minuti.
15, dai, poi. Tanto siamo poi. Facciamo prendere il caffè.
Anna, devo dire a mia moglie che
non lo so, decidete, volete restare a pranzo?
Sì.
Allora, se tu fai la brava, però, perché se no vediamo.
Faccio da loro, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Paolo. Seguiamo la maggioranza, il partito democratico.
Con
Entri
proprio nel testo, e quello che mi ha colpito di più è proprio la lievezza di questo Giacomo, che così quasi dolcemente, così senza imposizioni, eccetera, ti porge, dice quello che in fondo è giusto e quello che è sbagliato. Quindi il grado di comprensione ovviamente è molto superiore ad un lavoro che avresti potuto fare tu. La seconda cosa invece ci riguarda, credo, un po' tutti il discorso delle opere. Con l'avanzare dell'età, la diminuzione delle forze fisiche, le opere inevitabilmente si riducono a poco niente, e ti senti in forza di potenza anche maggiore, perché in te sei adulto, in te sei operoso, insomma, perché hai le forze, sei giovane, in attività, ti sembra di in qualche modo contribuire o comunque alleviare quel senso di impotenza di fronte alle situazioni così drammatiche che ci troviamo di fronte, un po' per tacitare la tua coscienza, forse più che per effettivamente, però è un dato di fatto, insomma, che con l'avanzare dell'età ti devi fermare, ti sono imposti dei limiti, e quanto a questo punto forse si va al centro della società, non tanto le opere quanto la testimonianza di un modo di vivere, di un modo di essere, più che di un modo di fare. Può essere il tuo contributo, insomma, al piano di Dio. Può essere la tua vocazione, certo. Dio aveva scritto qualcosa sulla prendendo lo spunto della
servitude,
diciamo cosa,
sì,
cioè, sui limiti fisici che sono imposti dalle palle, dai tracchi, da quello che si vuole,
sì.
Che forse non sarebbe male approfondire, visto che l'età media qui non è che si è alzata
di molto, ragazzi, interpretate, grazie, che la si è rimessa, ha detto, per il breve scelte meritate, cosa del genere,
cosa che ha reso anche Bergoglio, perché...
Ragazzi, il 29 marzo ne ho fatti 76, basta, eh?
Però,
poi ancora,
poi era forse qualche però che ho
capito. Laura, io non sono aggiungere la tomba, diventerà un problema di massa, eh?
È già,
prima se, prima, è già un problema di massa, perché prima a 65 anni più o meno, quando si andava in pensione, uno
era arrivato,
leggeva il giornale, andava a giocare a giardini con i nipotini e era finito. Adesso il problema della vecchiaia
e dei pezzi di ricambio
di questo lungo declino, no? Come dici, declino delle forze, cioè, fino ad arrivare a... si è allungata enormemente.
Adesso c'è una quarta età.
C'è una famiglia che non c'ha questo problema.
C'è una quarta.
Ma voi non avete un problema, è anche le risorse.
Beh, la risorsa, la mia sorella che è morente da mesi e non muore.
Tutto bene. Pure io c'ho una nonna.
Ormai se muore a 100 anni, questi c'ha 99 anni.
Giovani, questo dibattito lo facciamo la prossima.
Ci sono problemi collaterali.
Io sono lì che il problema di Marchi andrà ad estendersi.
Ma
diamo la parola a Laura. No, è finito, Suane.
Ma io intanto ringrazio quelli che hanno già parlato, perché mi hanno dato anche lì una serie di spunti. volevo mettere l'accento su una parola che percorre tutto il testo, e che è la parola pazienza, che fa il paio con questa mitezza di cui parla, ma è anche una forma di disciplina, la pazienza. E pazienza c'ha la radice del patire, e quindi tutto il tema delle prove che c'è dentro la lettera di Giacomo, ma è anche il come patire, la famosa compassione di cui ci parlava sempre Pio, che è il patire con, e quindi questo senso di grande unità, di fratellanza, di reciprocità, che pure dentro c'è, soprattutto alla fine, quando diceva: confessate i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Mi ricorda la benedizione che Francesco chiese e chiede gli uni agli altri dal momento della sua elezione. L'altra cosa che mi sembrava importante sottolineare è che questa lettera ha due cose: una semplicità e una immediatezza di linguaggio, un linguaggio molto diretto, molto, e il fatto che proprio questo linguaggio diretto, nel momento in cui l'abbiamo letta tutti insieme, ma questo sta parlando di me. I pagani siamo noi. I pagani siamo noi, dentro un cammino di evangelizzazione, dentro le prove, dentro un percorso, dentro una cosa, ma i pagani siamo noi. E da questo punto di vista, quella che qualcuno ha chiamato appunto la mitezza, mi fa il paio con una parola che da qui sentiremo spesso nominare, che è la misericordia. E che è una misericordia che è fatta di fede, che è fatta di opere, che è fatta di preghiera. E che è fatta, questi versetti 27, questo versetto 27 del capitolo 1, una religione, cosa che poi Pino Stancari diceva una devozione, no? La declinava come devozione, come un rivolgersi a Dio, pure senza macchia davanti a Dio nostro Padre, è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, le opere, e conservarsi puri da questo mondo. Questa cosa, appunto, questo distaccarsi dal mondo, questo entrare sempre fuori dalla logica delle apparenze, fuori dalla logica del mondo, che è proprio un tentativo forte di concentrarsi su se stessi, di concentrarsi sul proprio cammino di fede e di preghiera insieme. Quindi, dove dentro tutta questa lettera c'è un richiamo a diventare persone intere davanti a Dio. Magnificat come citazione, come pensiero. Appunto, persone che operano nel disegno di Dio, sia fatta la sua volontà, nel senso che appunto poi, se Dio vuole, proviamo. Sia fatta la tua volontà, e dentro questo cammino, nel tentativo di percorrere la volontà di Dio, operano, vivono, hanno le prove, sbagliano un pezzo di qua, un pezzo di là, credono e pregano, e poi appunto sia fatta la sua volontà. Dio è misericordioso.
più di questo, siate perfetti, sì, certo. Domani uno ci trova.
Posso dire qualcosa?
Mi hai facoltà, quindi.
Sono molto d'accordo con quello che avete detto in prima, è di una grande attualità. E lo è in modo particolare perché inizia dal tema della perfetta letizia, che stranamente non è riemerso. Questo è il tempo che viviamo, è il tempo della prova. È un particolare tempo di prova, dove tutto quello che abbiamo creduto sempre ha scompaginato tutti i giorni, no? Contraddetto tutti i giorni. Il mondo va in direzione opposta ai nostri occhi, di quella che noi abbiamo sperato, che il Vangelo ci dice debba essere la via del regno. Siamo veramente dentro queste prove con il cuore della perfetta letizia? Siamo convinti che nella prova, che la prova è la via per la pienezza di vita cristiana e quindi umana? A me questo mi ha messo in una difficoltà terribile. Perché comincia così questa vita. Se c'è un tempo di prova che noi viviamo più depressi che come perfetta letizia, noi tutti, c'è giusto Francesco che la gioia del Vangelo, ma a casa quest'anno ci siamo piegati su questo. Io ci trovo una coerenza, ma diceva già Giulio, che è perfetta. A me la prima cosa che questa lettera io l'ho sentita come una cosa che mi ha messo in discussione a me. Io non la vivo con una perfetta letizia, sono depresso. Quindi non sono un buon cristiano, ragazzi, è così. Se ci metto pure gli acciacchi della vecchiaia non ne parliamo. Io ho fatto i conti che il 2014, che è stato un anno buono per me nella prima parte, ho passato bloccato più di 3 mesi, quindi diciamo così, ingravescente, eccetera eccetera. Questo è il primo punto, mi ha messo proprio in discussione. Io non la vivo come perfetta letizia. Questa è la verità. Basterebbe questo, perché poi tutto il resto, l'ho detto alla sorella, io se dovessi riassumere, l'ho fatto dentro di me, ma è uscito perché c'è chiuso sopra. Fiat voluntas tua, questo è alla fine di questo, perché è vero che le opere della fede regina sono soccorrere gli orfani e le vedove, però. Quando alla fine torna sul tema delle opere, fa un esempio. Abramo che è pronto a sacrificare il figlio perché gliel'ha chiesto il Signore, e la meretrice, perché non sono proprio due cose che non soccorre gli orfani e le vedove, ma quindi è meno semplice di come appare questa cosa, questa lettera, no? Perché le opere. Alla mia età io posso dire fiat voluntas tua, è un po' difficile che possa fare proprio grandi opere di soccorso, perché posso farci. Però forse c'è un modo di vivere affidandosi interamente a lui. E questo è tutto il filo rosso della lettera. Contro l'idolatria della soggettività, non fatevi maestri, non litigate, non ci sia fra di voi saggezza mite. Se tu vai a vedere alla fine, che guardate che tutto quello che è buono viene da là, non viene da voi. La perfetta letizia, cioè riconoscere nell'esperienza, lo dice però, è l'esperienza del proprio limite, riconoscere la grandezza dell'operare di Dio.
In questo è Paolino in pieno, sembra in contrasto.
E onestamente la cosa Paolino. Che ti colpisce è che i problemi che lui denuncia padre mille anni fa sono gli stessi che ha la Chiesa di oggi. Perché la critica che fa non a Paolo ma ai Paolini è che quella dice, vabbè, siccome io le opere non è necessario giustificato per fede, allora in chiesa ci metto i ricchi ai primi posti e i poveri agli ultimi, ammazzo, uccido, faccio il brigo, tanto sono giustificato per quello.
Beh, parla, non hai detto questo, insomma.
No, non c'entra, ma diciamo, lui c'ha questo per... La chiesa a cui parla è quella che ha fondato Paolo, tra i gentili, non è che è un'altra chiesa. questo che sa ben dire, ma c'è una polemica. Noi sappiamo che comunque fra le due chiese c'è sempre stato poi un certo dialetto. Per me, io ci ho sentito questo, ho sentito un richiamo ad un affidarsi interamente a Dio, che di questi tempi, per me, grazie all'età che non so se è gravida, ma insomma, incalza, i prossimi che devo aspettare sono gli 80.
Per fare una grossa
questa. Poi dice, tiene la gioia salmeggi.
La grossa.
Ma la grossa è. Questa cosa la persona dell'inizio, per la vedere avevo chiamato all'inizio. È proprio il tema pasquale.
Sì.
È proprio il tema pasquale, la morte e l'esurrezione, è quello che stiamo celebrando. Solo che non so se avete notato di quanto poco capiscono i discepoli, non ci capiscono un cacchio, fino a Pentecoste non
capiscono. Noi anche dopo,
sì,
parecchio dopo.
Ma almeno loro dopo Pentecoste hanno avuto. Sono partiti in quarta, capito? Non ci capiscono niente, cioè, fanno una fatica. Tanti, tanti episodi di questa. E poi c'è una seconda che già mi sono scordato, una seconda grossa, io mi sono scordato.
Vabbè, poi si chiama il mio
adolescente. Francesco,
mi sembra che era questo Francesco.
Il mondo.
Volevo solo fare qualche osservazione sul tema della parola, le parole. Rogers, il fondatore della psicologia umanistica, diceva che le parole sono relazioni. Wittgenstein diceva che le parole sono pietre.
Sono pietre?
Pietre, nel senso che sono cose che volano.
Wittgenstein.
Panikkar diceva che la parola è sacramento. Però forse quello che ha detto la cosa più interessante dal punto di vista della lettura è quello che diceva Manzoni nei Promessi Sposi: la vita è il paragone delle parole, cioè la parola ha un senso e un valore, un significato e un impatto in base al tipo di vita che fa chi la pronuncia. Il problema non è tanto parola o opere o così, ma è coerenza tra quello che uno fa e quello che uno dice. E questo mi sembra la cosa più importante, perché allora anche un po' il superamento era quello che a volte viene messo in opposizione a opere e fede. È così, tu non puoi avere una credenza, cioè un'intellettualità tutto sommato disgiunta da quello che fai. Questa opposizione tra parole, tra opere e fede in realtà non esiste. Paolo, quando diceva la fede giustifica, intendeva un'altra cosa, che sono credere. Quando non dava peso alle opere e alla legge, non è che diceva fate quello che vi pare, senza tematica. In realtà la vita è il paragone delle parole. E da questo punto di vista io sono sempre stato colpito su un tema fondamentale, che spesso, almeno per me, tutti i miei guai passati sono stati tanti e che hanno prodotto degli sbagli, per cui presumo qualcosa di aver imparato, visto che sbagliando si impara. Uno dei temi di fondo su cui anche proprio come cristiani, come seguaci, insomma, così dobbiamo interpretare, è proprio questa coerenza da cercare in ogni momento tra la nostra vita e quello che poi affermiamo con le parole, che è frutto della nostra intellettualità, della nostra coscienza, no? La parete davanti, la corteccia cingolata, visto che solo gli esseri umani hanno le parole. E però poi quello che facciamo spesso, normalmente, è frutto della nostra dimensione invece emotiva, se vogliamo, in notevole misura dell'inconscio. Spesso facciamo delle azioni spinti da motivazioni che a volte neppure a noi sono perfettamente chiare. C'è questa E allora mi sembra che un tema su cui io mi permetto di dare una sollecitazione è questo: cercare sempre la massima coerenza tra la dimensione emotiva, tra il nostro aspetto, la psicologia di fondo più profonda, e la nostra elaborazione intellettuale, cioè la nostra identità, la nostra personalità. Questo mi sembra essenziale, anche perché tutti i mistici, prima si parlava di Descartes, di Bingham, insomma volendo ne potrei citare 200.000, sia cristiani che orientali, occidentali, alla fine tutti arrivano alla conclusione che l'unica maniera veramente per entrare in contatto con la divinità è entrare in contatto con la dimensione più profonda, più vera, più autentica di noi stessi, su cui poi noi, con le vicende della vita, con le esigenze, con le difficoltà, con le paure, con le volontà, così, costruiamo a volte una sovrastruttura intellettuale o culturale che a volte è una vera e propria espressione del nostro intimo, se vogliamo della nostra anima, se vogliamo di quella che Dio ha messo nel nostro, nella nostra persona. Questo forse è un tema che, per esempio, anche nella predicazione, nell'omiletica, eccetera, personalmente penso che andrebbe approfondito, cioè esortare ciascuno di noi a questa crescita umana che è la coerenza tra la nostra identità profonda, tra il nostro essere figli di Dio, fratelli di Cristo, che non dipende dalle nostre idee, da quello che sappiamo fare o non sappiamo fare, dipende dal nostro essere umano, e quello che poi abbiamo nel cervello con cui ci esprimiamo quotidianamente. Il discorso sarebbe lunghissimo, non voglio approfondirlo, anche perché forse non riesco più ad essere perfettamente chiaro, ma volevo dare questo punto.
È venuta la seconda grossa, se la posso dire,
luci
che prima diciamo, mi ero scordato la grossa, diciamo, però adesso viene arricchita anche da quello che dice, cioè l'attualità, dice, no? L'attualità.
Hai detto tu per me?
Sì. Noi siamo in un periodo in cui tutte queste cose che diciamo, che ci diciamo, sono rese ancora più che sono già complicate di per sé, se non stava complicato il cristiano essere perfetto come noi, siate perfetti come è perfetto il Padre mio, è sempre stato complicato sempre. Ma insomma, noi siamo, viviamo una fase storica in cui si sono verificate due cose. Io non saprei, perché non essendo né uno storico né un filosofo, non saprei spiegarlo, ma sicuramente c'è tra i nostri amici qualcuno che lo saprebbe fare. Il primo, che l'idealismo, forse l'illuminismo prima e l'idealismo dopo, hanno molto centrato sull'io.
Sull'io.
Anche se un'io, la fenomenologia dello spirito di Hegel, cioè è un io, insomma, non soggettivo, ma insomma, però non c'è dubbio che il pensiero degli ultimi due secoli, dall'illuminismo in poi, c'è stato questo forte spostamento sull'io. E valorizzazione dell'io, fino ad arrivare poi a quelle forme per cui questo accendino non esiste, perché esiste perché io lo penso, non è che io lo penso perché esiste, esiste perché io lo penso. La verità non esiste, ognuno, siamo semigliati, ci sono semigliati di verità, questo, sia dal punto di vista teoretico che dal punto di vista etico, il famoso relativismo contro cui grazie a mille altri si sono poi sbagliati, no? Questa è la prima cosa. La seconda cosa che dicevi te, che rende difficile, è questo dominio proprio prepotente delle mezze di informazione, in cui l'apparenza è quella che conta. Cioè, quello che dicevi tu, tu citavi varie cose, mi è venuta la frase che diceva il cardinale Martini, la diceva così: le parole hanno il volto di chi le pronuncia. È quello, è quello. Tu puoi fare, se tu un testo di elogio dell'onestà,
Manzoni che citava di prima,
alle pari, se tu puoi leggere un testo sull'elogio dell'onestà, uno letto da Totorino, uno da un noto galantuomo, le parole sono identiche, però il significato è totalmente diverso. Ricordiamo sempre l'episodio sul Lungotevere, eravamo in piena, come si chiama, Tangentopoli, eccetera, un onorevole, non mi ricordo il nome, ma era un socialdemocratico che fece un grande comizio sull'onestà, su bisogna vedere, è sceso dal palco e c'erano i carabinieri, gli amici, gli mettevano le manette, non so se ve lo ricordate, ma fece scalpore questa cosa, no? Noi siamo in un'epoca in cui l'apparenza domina sulla sostanza, è importante apparire che non essere, che è esattamente tutto il contrario di quello che c'è scritto qua, proprio esattamente il contrario. Per cui bisogna risalire una cultura, una china è dovuta per una cultura che punta sull'io in modo esasperato, attenuato da quel famoso problema della tolleranza, cioè conto io, ma insomma per bon ton, che sopporto. Tollerare significa in italiano sopportare, ecco, l'ho già detto mille volte, ma lo ripeto, che sembra un grande valore, la tolleranza. Allora, te sopporto, ma insomma le farei volentieri.
Che sta anche San Paolo dopo aver detto amare, cioè sopportare
già qualcosa, cioè,
cioè, vabbè, io lo so che
però, niente, cioè,
i tempi sono malvagi,
e poi è questa
l'elogio della tolleranza,
mi ricorderò sempre anche questa lettera, una volta un mio capo amico, tra l'altro molto amico, mi disse che gli aveva commissionato un documento di lavoro, io gli porto il documento, lui dice, ma lui interessava la copertina, che fosse, chissà, Giulio, noi dobbiamo dare l'immagine dell'efficienza, no, scusa, prima leggi il documento. E dice, sì, d'accordo, ci sono alcune cose che sono grosse, tanto Lorenzo, cioè, ci sono alcune cose che sono delle. Poi pensiamo alla copertina, dico, cacchio. Noi non è che dobbiamo dare l'immagine, noi dobbiamo essere efficienti, gli dice. Però questa è la mentalità, persone anche per bene, anche oneste, intellettualmente, dare l'immagine di... La politica oggi è dominata da sta cosa.
Posso leggere?
Sì,
no, vai, chi non ha parlato.
Solo 10 secondi perché secondo me leggevo sul giornale ieri, ma un'espressione, poi l'ho letto 2000 altre volte. A proprio parole banale, quella gente che ha postato sul suo Facebook, no?
Sì,
no,
sì.
Farei 3000, ricaderei in nuovo.
No?
Quando si è reso conto delle reazioni, l'espressione che ha usato è stata questa. Non sono parole da uomo, non mi ci riconosco, chiaramente lui, non mi ci riconosco, non mi appartengono. Scoppiamento completo. Il giorno immediato, ovviamente, perché è di cronaca, quella gente che ha postato sul suo Facebook dice a volte lì te lo farei 300 altre volte dentro, no? Poi quando si è reso conto che
la
spada d'orso, soprattutto che aveva avuto dei suoi superiori, l'hanno fatto in
spesa.
Ma questa era l'espressione che corre moltissimo. Se voi vedete nei politici, quando c'è un'affermazione che crea non consenso, perché rimette una cosa difficile, non mi ci riconosco.
Guarda, no, in 24 anni,
come se quello che hai detto,
dici, no, questo non l'ho fatto io, no, no, guarda, non l'ho fatto.
Sì, ma quello che lui dice, non mi ci riconosco, ce l'hai detto tu,
però,
non mi ci
riconosco. Bambino, no.
Uno scoppiamento
con una parola un attimo, un'altra
cosa. Ma riprova che quello che appare che è importante. Cioè, no, scusa, non quindi,
una grossa di Zoano, insomma.
No, la grossa era proprio una reazione un po' di pancia. Vabbè. Nel senso che vorrei che dentro questa cosa appunto uscissimo un po' dalla spirale della depressione.
Sì.
No, nel senso che non è vero che oggi è tutto, cioè dentro questa prova ci sono anche delle altre cose, ci sono anche quei segni di perfetta letizia che possono consentire di avere davanti la luce del tunnel, della fine del tunnel, nel senso che o noi crediamo che alla fine del tunnel c'è la luce e allora guardiamo in alto e troviamo tutti i semi che ci possono aiutare a guardare la luce, altrimenti rischia che anche noi qui non ci aiutiamo l'uno con l'altro, cioè nel senso che la nostra fratellanza non può essere una fratellanza per ascesa.
Per l'ascesa, detta in romanesco.
Però Soano, la perfetta notizia non è questa che dice.
No.
La perfetta notizia è accettare la prova
assolutamente
come percezione dei limiti tuoi e degli altri, e in questo trovare la gioia.
Esatto.
Non cercare fuori di te i segni della gioia.
No.
È un passaggio duro questo. È Francesco d'Assisi,
ma certo,
ho scoperto quest'anno che è anche Giacomo, non lo sapevo.
No, perché i segni della delusione dei civili, convivi, nessuno te li toglie, nessuno,
certo.
Capito?
No, ma allora il problema è che ciascuno di noi è fatto di tutte e due le cose. Se uno va a trovare dentro di sé, quindi non fuori, ma dentro di sé, dentro la propria vita, i semi della luce o i semi delle tenebre. Allora, l'aiuto che noi possiamo darci è quello di, fuori anche dalle metafore, fuori anche dalle teorie, fuori anche dal sentito dire, eccetera, e questo io credo che sia il senso più profondo del discernimento a cui ci invitava Pio, di trovare in noi e aiutarci noi a trovare i segni della luce. Allora, le cose, io non penso che tutti i segni in questo momento, e noi dobbiamo, l'essere insieme vuol dire anche aiutarci ad affrontare la prova, e pensando che il termine tolleranza non è soltanto qualcosa di, io per esempio non lo uso mai quando penso che si usa molto spesso la tolleranza sugli immigrati, sui diversi, eccetera, perché ha questo senso. Ma se pensi alla radice del verbo tollere, che vuol dire prendere, vuol dire anche prendersi in carico, che è un altro modo per intendere la tolleranza, che è un modo di sostenerci l'uno con l'altro, di prendersi l'uno con l'altro carico. E che è ama il prossimo tuo come te stesso, non è un'altra roba. Allora, io mi veniva questa reazione di pancia perché se anche trasformiamo questo nostro stare insieme in un piangerci addosso, in un celebrare, io ci sto male, ci sto a disagio. Allora, non è che io scanso il dolore, perché lo vivo, ma un conto è viverlo insieme per celebrarlo,
e per farne e per trasformarlo in idolo, un conto è per condividerlo e farci forza.
Uscire dalla spirale di delusione.
No, beh, ragazzi, non usciremo perché poi il tempo è questo. Per cui io non penso che uno dà una scrollata di spalle e dice tutto va bene, Madame la Marchesa. Però il problema è anche che ciascuno di noi porta qui dentro anche delle cose del fuori, cioè non è che siamo soltanto, no? Non è che siamo soltanto introspezione filosofica e involuzione. Io credo che ci siano dei segni in ciascuno di noi, proviamo a tirare fuori.
Guarda, scusa,
però non cambiamo però il senso quello che dice Dito. Adesso però saranno bene. Però non facciamo un dibattito, dopo così ne do. C'era qualcuno che ha chiesto la parola? Nessuno?
Scendimento è andare a fondo delle cose.
Sì, ma
se uno però, dice una cosa bisogna andare a fondo.
Però chiudiamo la parola a chi non ha preso ancora, dai.
Non lo so,
il Massimo e Anna pure per un
dito. No, io dicevo questo, perché me ne devo un po' il discorso.
Neanche Francesco.
Di Tonino.
C'è la spia.
Franco parli, dice sì, c'è sta piccola Babilonia, certamente. E la piccola Babilonia comunque è quella che fa i conti anche con le nostre contraddizioni proprio quotidiane. Io lo sperimento perché a volte sono paralizzata, no? Dal fatto che l'operatività, il tollerare nel senso di farsi carico, di portare i pesi degli altri, e certe volte alla fine mi fa prendere coscienza proprio della mia fragilità, della mia debolezza. E allora ritorno indietro, faccio marcia indietro, ma questo fare marcia indietro sta succedendo un po' troppo spesso in questo periodo, cioè forse deve essere la vecchiaia, non lo so, però ho la sensazione che debba rendere conto, no? Debba rendere conto in un immediato, non posso permettere il lusso di perdere questo tempo, capito? E questo, come dicevo, mi paralizza, perché questa significa una mancanza proprio di discernimento. Allora cerco aiuto in che cosa? Certamente nella preghiera, cerco aiuto in voi amici, perché in effetti mi sento sostenuta, mi sento una privilegiata, perché è un'amicizia con cui stiamo facendo i conti da anni, no? E non è stata una cosa di poco conto, è una cosa che è cresciuta con noi, con le nostre cellule. Però quello che posso dire è che io lo dico, insomma, disperatamente ogni giorno, me lo dico da sola, che il motore di ogni iniziativa dovrebbe essere questa perfetta Letizia di cui si parla. Non c'è, io lo confesso, non c'è di fondo, non c'è. Perché il tutto è venato da una grande malinconia e soprattutto dalla voglia di dire lo devo fare, o quello che le mie scelte sono perché mi devo sentire, non dico la coscienza a posto, no, perché questo sarebbe troppo banale, ma perché dovrebbe essere questa la dimensione esistenziale, insomma, no, che ci guida. Non lo so, mi perdo molto durante il giorno, mi perdo molto. E allora questo però è rischioso, perché significa che si impostano a questo punto, nel momento di maggiore fragilità e di debolezza, si impostano male le relazioni col vicino di casa, con quello che è caduto in quel momento, con quello che ha sbagliato in quel momento, si imposta male tutto, e allora si perde veramente questo sollevamento un po' da terra. E vi assicuro che questo non è detto come per affermare una sorta di presunzione. Io ce l'ho la presunzione di essere migliore, ma di essere come mi vuole il Padre Eterno, no, di essere migliore per, no? Di, e per essere come ti vuole il Padre Eterno significa che devi raderti a terra completamente e non alla fine della giornata, ma in ogni rapporto che tu hai, in ogni rapporto, no? Questo non ti è consentito. Allora, ogni tanto dico, vabbè, faccio i conti con lo stesso, ripeto, con la mia fragilità non posso essere. Il tentativo c'è, però effettivamente quello che vi posso dire è che mi sembra che mi sfugga il terreno sotto i piedi e che mi manchi il tempo. Questo sì. Questa è una sensazione che ho. E quindi è un aiuto che chiedo anche, come dire, alla vostra solidarietà. Ecco. La cerco e devo sopporre, ringraziare, insomma, e vorrei cercarla anche, perché ogni tanto noi abbiamo fatto un discorso anche con Tonino, quando si fanno quelle critiche a proposito della parrocchia, il parroco, eccetera. Ma siamo tutti proprio dei grandi disgraziati, tutti ci proviamo, no? Queste nostre miserie a farle diventare ricchezze, ma e ci ritroviamo proprio immersi in questa nullità proprio, ecco. E certe volte ti ringrazio che forse non lo fai provare a Padre Eterno sta cosa, capito? Ho detto delle grandi.
Grazie.
Vai.
Che era? Massimo di questa parola.
Ma io chiedo scusa perché la metto sul personale, però qui dice confessate i vostri peccati gli uni agli altri, e quindi io li butto, poi, quindi scendo da un discorso generale nel discorso personale. Mi ricordo una volta che Alberto Parisi mi disse, ma io non ho capito se questo tuo è un problema spirituale o psicologico. Io rimasi col piedino perché non avevo capito che c'era una differenza, quindi aveva ragione lui, però sì che è anima. Non... Allora, questa lettera, come tutta la parola di Dio, cioè, è consolante, ma non è consolatoria, non deve esserlo, perlomeno. Io non lo so, anche qui sarà un atteggiamento psicologico. Quando leggo il Salmo, salvami dai miei nemici, io sempre le vecchie cose, Alberto, cioè, io penso che io sono i nemici, cioè sono io che devo evitare di essere il nemico.
Il tuo peggior nemico sei tu.
Il mio peggior nemico, ma anche il peggior nemico dell'umanità, del mondo in cui vivo, insomma, senza andare troppo di là, no? Cioè, e voi dite, Signore, salvami dai miei nemici, no, io devo smettere di perseguitare il giusto, questo è. Allora, qui ci sta, sì, c'è molto di Dio, l'ascolto, poi datemi retta. Allora, finché sull'ascolto, si cerca di ascoltare la conversione, si cerca di annullare l'io, ridurlo a quello che deve essere senza prevaricare. E questo devo dire è in sé un lavoro che tutto sommato può essere stato, può essere duro, eccetera. Però alla fin fine ci posso riuscire, cioè non. Ma allora qui viene fuori un altro discorso. Non dobbiamo confondere la mitezza con la viltà. E allora ecco il discorso che qua di consolatorio non c'è niente, perché quando dice senza esitare, perché qua chi esita. E poi le opere e compagnia bella. Allora, è vero che sì, le opere sono
la coerenza di propria vita, la testimonianza, eccetera, eccetera. Però quando a un certo punto, e questo è consolatorio, io più o meno non cerco di non sopraffare nessuno, cerco di ascoltare tutti, cerco di essere disponibile sempre, quindi cerco una certa coerenza. Però poi vedo che praticamente a nessuno, ma non è che mi dispiace per me, però penso che forse non basta. Cioè, e allora è la verità. Allora mi pare di essere, sai, Zelig, vi ricordate il film di Woody Allen? Allora, c'è questo soggetto che in qualunque gruppo sta, lui si mimetizza, no? E qui se ritrova, lui è ebreo, si ritrova addirittura al comizio di Hitler, e incita la folla e compagnia, beh, perché evidentemente in una labilità questo dà sicurezza, eccetera, eccetera. A me delle volte mi arriva ad essere Zelig. Cioè, il discorso della mitezza porta pure al discorso, cioè non giudicare gli altri, e io cerco sempre di non giudicare gli altri, anzi di essere comprensivo, però poi a un certo punto l'essere comprensivo, il perdonare, significa pure venire meno al dovere della parresia e compagnia bella. Cioè, dico, beh, nessuno mi pare che sbagli, adesso per carità, l'amico eccetera, ma insomma assume una posizione per cui al di là delle tue, dei tuoi problemi personali, però guarda che in sé questo tipo di atteggiamento, comportamento, vita eccetera non funziona, e questo proprio non mi viene, cioè, sei fatto così, non lo so. Allora qui qualche cosa non torna, dico per me, invece qua c'è sta scritto io e tondo che l'esortazione, la cosa. Allora probabilmente non basta l'essere mite, perché l'essere mite può essere semplicemente, come io sento che è nel mio caso, essere vile, essere comunque uno che Roborovacis, vabbè, sta la cosa, che sarà mai, eccetera, eccetera. Allora, questo è un problema mio, non devo risolvere, e chiedo appunto a tutti quanti di aiutarmi, perché poi il discorso che faceva il tempo, che si sente che il tempo è breve, se io mi accorgo che questo mio atteggiamento di non rimprovero, l'altro è tutto, e poi invece ha creato dei danni, è poco poi per cercare di riparare. È chiaro che non riparo io, do per scontato tutto questo, però sono pure chiamato alle opere. Le opere non sono solo metto là e t'ascolto e se te posso dare una mano te la do, ma è anche fare un primo passo. Sant'Ignazio all'inizio degli esercizi dice: ringrazia Dio perché finora ancora non t'ha fatto morire e quindi t'ha mandato all'inferno perché sei uno sciagurato, quindi nel poco tempo che ti rimane cerca di tirarti fuori. Adesso non la voglio mettere in questi termini, però io sì, sarò stato psicologico, tutto quello che vi pare, sensi di colpa, secondo me, non sensi di colpa ma colpa. Mi pare di non avere adempiuto a quello che dovevo fare, anche se mi devo, cerco di, però sempre sulla difensiva, sul passivo, cerco di non prendermela con nessuno, le tristi contese, le compagnie belle, vabbè, però poi, e allora risposta c'è, so io che non me ne faccio carico, questo è chiaro, è il problema mio. Però richiamava un po', insomma, questo discorso che la mitezza è un conto, però il
non muoversi, il lasciar fare, sì, si lascia fare per rispetto degli altri. Io ho le mie regole, però non credendo il rispetto delle regole degli altri, ognuno ha, non lo so poi dove si finisce nel relativismo, dove si finisce nel, dove il rispetto, non lo so, non pretendo. Se no, se lo sapessi, rientrerei nel discorso del giudicare. Il giudizio è una cosa essenziale nella società per mandare avanti la società, però è moralmente una cosa inammissibile, come se la giudica, uno non è in grado di giudicare nemmeno se stesso quali sono le reali motivazioni, le reali cose. In quel momento, così, se uno si può trovare giustificazione, giratorino se ne trova quante pare da una parte e dall'altra,
però insomma
sento che dovrei fare un passo che è al di là del da virgolette da del buon esempio. Secondo me non basta, andate e predicate. Allora, la parola, tutto è vero, tutto quanto, no? Se ci vogliamo divertire, c'era un, mi pare che sia del Bello Gallico, che sta l'autorità romana, che si presenta a un una tribù germanica, e quello c'aveva i capelli tinti, e il germano gli dice: ma come puoi pensare che noi crediamo alle tue parole se non possiamo credere nemmeno ai tuoi capelli? Quindi è vero tutto questo,
ce ne sarebbero pochi che si salvano,
certo, però voglio dire, insomma, non lo so, io non mi sento a mio agio con me stesso. Scusa, scusatemi,
solo una brevissima chiosa. Come prima citavo Manzoni, che diceva che la vita è il paragone delle parole, cioè le parole hanno valore in base alla vita di chi pronuncia, in quella stessa maniera che la nostra vita stessa è parola che viene detta. Quindi anche se io non sto lì a dire a uno: guarda che tu fai, ma semplicemente io non faccio quello che fa lui.
Sì, è come se io dicessi: ti ringrazio, questo è quello che mi dicono sempre tutti, però io non mi sento, non mi sento a posto. Grazie per l'aiuto che mi dà.
Forse Francesco, prego. Se ti va, non c'è nessuna forza tua. Ci sia.
Diciamo, in questa lettera di Giacomo c'è ripetuto diverse volte il tema del rifiuto del mondo. Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. C'è qui, come c'è in tanti altri passi del Vangelo. E, beh, insomma, devo dire che forse, come dire, in questo momento lo sento un po' come un tasto dolente. E, cioè, non. L'ascolto di questa parola è un po' difficile. Per certi versi questa parola mi arriva quasi un po' sgradita. Forse perché, diciamo, io mi trovo in una fase in cui in qualche modo cerco in tutti i modi di integrarmi nel mondo, appunto, con senza la certezza di riuscirci, con la possibilità anche di rimanere emarginato. Quindi il mio sforzo per molti versi è stare nel mondo e accettare i suoi meccanismi.
Tenerne conto, accettare.
accettare.
E a volte anche accettare. Accettare la mentalità, anzi, a volte, una volta, un momento in cui uno è riuscito ad accettare delle cose, gli sembra quasi di aver raggiunto un traguardo. Una volta che uno è riuscito ad accettare dei comportamenti, dei modi di fare che per molti versi non gli piacciono, però una volta che è riuscito ad accettarli pensa di aver imparato come si sta nel mondo. E, tra l'altro, all'inizio si parla delle prove della fede, no? Ecco, e il mondo pure ci sottopone a prove molto faticose per essere accettati, quindi le prove nella vita ci sono comunque, dipende un po' dall'interpretazione che le si dà. Un po' questo qua, certo, la lettera è un po' un invito a vedere le cose in una prospettiva diversa, no? In realtà la fine di questo mondo con i suoi meccanismi poi viene presentata come una speranza. Poi è chiaro che dipende un po' da che prospettiva la si guarda. Io magari spesso mi trovo in una posizione di voler essere integrato nel mondo, comunque vadano le cose. Poi qua però, per esempio, si parla dei lavoratori il cui salario è stato defraudato, che hanno mietuto, e il Signore ha ascoltato le sue grida. Ecco, dipende dalla prospettiva. Ecco, ci sono molte persone in questo mondo che vedono la fine di, possono vedere per la condizione in cui si trovano la fine di questo mondo come una speranza. E Dio, il progetto di Dio è la fine di questo mondo, perché ci sono le grida di quelli che si trovano in queste situazioni, le grida, e queste grida arrivano a Dio. Questo è un po' quello che avevo da dire.
Luca, adesso la prima parola è Francesca. Ho chiesto anche Giulio a fare queste osservazioni, come sottolineare questa cosa. Aspetta, anch'io se posso dire una cosa.
No.
Ma è previsto per l'una di finire o da
sé? Sì.
Io vorrei tornare un attimo sul rapporto perfetta letizia, pienezza di vita. Pienezza di vita. La gioia dentro la prova è che attraverso la prova attingo la pienezza di vita, non che guardo fuori di me. Perché le opere di cui si parla sono legate anzitutto, uso il termine formativo, al saper essere, non saper fare. Il saper essere è fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio e amare il prossimo come te stesso, però c'è Abramo. Non può quell'amare il prossimo diventare un'idolatria, perché lui mi può chiedere di prendere il prossimo dei prossimi, mio figlio, e di ucciderlo perché lui me lo comanda. Guardate che questa è la durezza della fede cristiana. Neanche l'amore del prossimo può diventare un idolo. È fare la volontà di Dio che rende la mia opera, il mio operare pienezza di vita. Quindi non c'è da cercare una consolazione. Se io percepisco nella prova il mio limite, cioè quindi smentisco, cioè chiarifico, svelo la mia idolatria, l'idolatria di me stesso e del mondo, questo è il passaggio, acquisisco la pienezza della vita, che è la vita d'amore, ma di un amore che nasce dal fatto che Dio mi ama. Questo, diciamo, è una cosa dura, per me non è facile da accettare. Quando io dico la prova, la perfetta letizia sta nel fatto che io mi sento piccolo nella prova, non che mi sento grande nella prova perché sono un eroe che ho accettato la prova. Non so se c'è una differenza, non mi, diciamo, che sembra psicologica, e lo è anche in parte, ma è essenziale. Io non è che sono un eroe perché accetto le prove, ma che do lui la Pasqua. Se io non muoio, non nasco alla vita nuova. È semplice. Quindi non posso essere depresso perché ho la prova, se ho la fede, no? Se ho la fede, che è un dono, quindi è complicato ricordare questo. No, però questo è il punto, che la prova non è tale perché io la sopporto, allora sono un eroe, sono bravo, non è la coerenza, è il contrario. Io distruggo l'idolo di me stesso, l'egocentrismo, l'individualismo, e attraverso questo, però non è che muoio alla vecchia vita, ma nasco una vita nuova, cioè acquisisco la pienezza della mia promessa umana. E ragazzi, questo è qui la gioia del Vangelo, la buona notizia è questa. E secondo me qui, io lo dico adesso con enfasi, ma io faccio una gran fatica, vorrei capire, non è che è una cosa semplice, no? Ma è questo, il punto essenziale è questo, che io devo essere sconfitto nella mia pretesa di essere, di fare senza Dio, e tutti noi abbiamo questa pretesa, con i nostri saperi, con il nostro saper parlare, con la nostra tecnica, con le nostre... No, tutti ce l'abbiamo. Io ho sofferto tutta la vita di questi sensi di onnipotenza, quindi figuriamoci. Se no non avrei fatto quello che ho fatto, ahimè. Questo è il punto. Quando io sono sconfitto, allora nasco a vita nuova. Questo è difficile da... Ma non basta la sconfitta in sé, ma l'affidarsi a Dio, il quale mi chiede di vivere nell'amore verso i fratelli. Quindi per me questo è essenziale, perché diciamo, io lo posso dire adesso a 76 anni, ma non è che l'avessi così chiaro quando pure ne ho fatti di sfracelli, facendo il dissenso cattolico piuttosto che il presidente delle Acri, o i democratici di sinistra. Per me, diciamo, sul finire della mia vita, cioè, questo mi dà anche gioia, perché in fondo non è un saper fare, è un saper essere quello che conta, è un saper essere che nasce dall'affidarsi interamente a Dio, fiat voluntas. Questo è difficilissimo, perché io mi ribello tutte le volte.
Prima di dare la parola a Saggiullo, perché è l'ultimo intervento, voglio dire una cosa che mi sembra importante, cioè la scoperta che io facendo attraverso il gruppo di meditazione Lezione Cristiana e anche il discorso di stamattina, cioè ho scoperto la dimensione del cuore, che non è un fatto di sentimentalismo, è un fatto di completezza, significa soprattutto superare una certa dimensione intellettuale o razionale di fede alla quale siamo stati un po' educati, superare un certo senso, molto la racconto io, per esempio mi dicevo quando ero piccolo che dovevo dare l'esempio, che è una dimensione, sì,